Sarà la parola di Dio, saluti. Saluti dalla sorella Fina Castro, proprio oggi si sentiva la sorella Grazia telefonicamente con lei. Ringrazia tutta la Chiesa che avete pregato, purtroppo la gamba l'hanno dovuta amputare perché era in condizioni non curabile, perciò l'hanno dovuta amputare. Però dice, le vostre preghiere mi hanno sostenuto e mi hanno aiutato. Lei era molto scoraggiata prima di partire, pensando se le avrebbero amputato la gamba, era molto scoraggiata, ma invece le nostre preghiere fatte in questi giorni l'hanno veramente risollevata e ha accettato questa amputazione e dice che quando ritornerà vuole venire a ringraziare tutta la Chiesa e dare testimonianza. Quindi saluti dalla sorella Fina Castro e ringrazia tutta la Chiesa che ha pregato per lei. E stamattina sembrava di essere nel mese di agosto, avevamo tutta la chiesa piena come le domeniche del mese di agosto. Gloria a Dio, tanti hanno preferito, stanno preferendo di venire la domenica mattina per ascoltare la parola del Signore, forse perché così poi magari hanno tutta la domenica libera. E gloria a Dio per quanti venite e veniamo, perché vengo pure io, ritorno anche il pomeriggio. Dio sicuramente ci benedirà, Lui non disprezza il giorno delle piccole cose, non siamo pochi, grazie a Dio siamo anche in tanti, il luogo è grande, perciò quando manca qualcuno o se è, sembra che è vuota la chiesa, ma non è vuota, siamo in parecchi. E come è scritto nella chat, per quanti siete nella chat della chiesa o dei capicellula, continuerò sul soggetto che Dio ha messo, sul tema che Dio ha messo nel mio cuore, parlando per due domeniche sulla grazia e pace. Quando l'apostolo Paolo, io ho preso spunto dall'apostolo Pietro, ma sia l'apostolo Pietro che l'apostolo Paolo, soprattutto loro due, scrivono queste epistole e scrivono sia all'inizio grazia e pace sia in voi, e anche quando concludono l'epistola continuano a dire grazia e pace sia su di voi. Questa grazia e questa pace che è importante per ogni credente, comprendere la grazia che abbiamo ricevuto perché eravamo come pecore erranti, eravamo peccatori, ma la grazia di Dio ci ha raggiunto attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. E così, e poi domenica scorsa ho parlato, ho letto dal profeta Malachia, ho letto alcuni passi saltando dal capitolo 1 al capitolo 3, dal capitolo 3 al capitolo 4, e voglio ritornare sul capitolo 3 di Malachia, voglio ritornare su questo libro dove abbiamo potuto vedere che il nome Malachia significa messaggero del Signore. E che il tema principale, c'erano sei messaggi, vi ricordate, ma il tema principale di questo libro, profetico, è l'amore, la disciplina e la venuta del Signore. E spero che avete letto a casa vostra questo libro. Se non l'avete letto, vi consiglio di leggerlo, magari un capitolo al giorno, sono quattro capitoli, anzi sono tre capitoli e tannichiede. Si può dire tannichiede alla siciliana, per qualcuno che è magari continentale, tannichiede è un altro pochettino, va bene? Do la traduzione, magari che ci guardano su internet, la mattina sono più libero, la sera ho internet che mi guardo, poi dico, hai detto questo, hai detto quell'altro, grazie a Dio abbiamo tanti che ci guardano, sperando che non siano i nostri fratelli della Chiesa che dico, beh, tanto me lo guardo a casa, è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Quando veniamo sentiamo la presenza del Signore, c'è quel tocco come abbiamo sentito questa sera, come sentiamo ogni qualvolta veniamo alla presenza del Signore. A casa c'è, non dico freddezza, ma è un qualcosa che stiamo guardando alla televisione, al computer e così via. Allora leggo così dal profeta Malachia, capitolo 3, dal versetto 16. Dice, allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. L'Eterno è stato attento e ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il Suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro. e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Gloria a Dio per questo allora, gloria a Dio per tutte le volte che troviamo nella parola di Dio ma se, questa congiunzione del ma, del se, che veramente ci porta a un cambiamento di quello che viene detto dalla parola del Signore. Faccio solamente un esempio e poi vado avanti. Nella lettera ai Romani, capitolo 8, vi ricordate quando qui l'Apostolo Paolo scrive ai Romani e dice: chi ci accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Poi dice: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, ed egli è alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Dio o dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la spada, come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. E poi c'è ma, gloria a Dio per questa congiunzione, dove dice: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Ma, gloria a Dio. Qui invece dice allora, e qui questo avverbio che cambia un po' il soggetto di quello che qui il profeta sta comunicando, questa riprensione che sta dando al popolo di Israele. Come vi ricordate, la settimana scorsa ho detto che erano ritornati dalla cattività, la maggior parte di loro ritornavano. Questo è il periodo di Esdra, il periodo di Neemia, quando vengono ricostruite le mura di Gerusalemme, è il periodo 450 anni prima di Cristo, della venuta di Cristo. Ed ecco che questi uomini si lamentavano, queste donne si lamentavano, perché avevano preso i vari costumi, la loro identità avevano perso in questa cattività, in questi luoghi dove erano stati. Ma ecco che ad un certo punto in questo discorso dice: ma coloro che si sono parlati l'un l'altro, cioè c'è stato un gruppo di questi uomini, di queste donne, del popolo di Israele, che ad un certo punto hanno lasciato quel pensiero negativo di come Dio che non rispondeva ai loro bisogni, e dice: ma coloro che temevano l'Eterno si sono parlati, cioè hanno avuto una relazione, hanno dialogato tra di loro. Che bello quando noi relazioniamo, quando noi parliamo. Gesù è venuto sì per portarci la vita eterna, ma è venuto per relazionare con te, è venuto per relazionare con me, è venuto per relazionare con questo mondo, per parlare, perché vuole che ritorniamo come nel giardino dell'Eden, quando Dio parlava tu per tu con Adamo, con Eva, e quando peccarono si sono nascosti. E Dio, andando lì nel giardino, loro hanno sentito i passi e si sono nascosti. E Dio ha detto: perché Adamo, Eva, vi nascondete? Perché siamo nudi. Il mio peccato, il loro peccato, li faceva vedere nudi. Ed ecco che Dio dovette coprire quel peccato attraverso il sacrificio di un animale. Ma al compimento dei tempi ha mandato Gesù. Ed ecco che Lui copre il nostro peccato. Gesù è venuto per dialogare. E Gesù aveva quella pace nel proprio cuore. Sapete, quando Gesù si trovava davanti alla tomba di Lazzaro, lui aveva pace. Perché aveva pace nel suo cuore? Perché lui relazionava con il Padre, lui dialogava con il Padre, lui diceva, ha detto: grazie Padre che tu mi esaudisci sempre. Lui era sicuro, quando ha detto a quegli uomini srotolate la pietra, era sicuro che Lazzaro sarebbe uscito dalla tomba. Perché aveva pace in lui. Lui relazionava, parlava con Dio, e non solamente sul monte, ma in ogni momento c'è pace nel nostro cuore, stiamo relazionando con Dio, parliamo con Dio. Quando noi parliamo con Dio, sicuramente quella pace interiore, perché ci fa comprendere l'importanza della grazia ricevuta. Eravamo condannati a morte, ma Gesù ci ha graziati. Gesù era tranquillo quando le moltitudini avevano fame e i discepoli dissero a Gesù: Signore, licenziale. Lui aveva pace nel suo cuore e disse ai suoi: che cosa avete? C'è un ragazzino qui che ha 5 pani e 2 pesci. Venite. E ha benedetto e sono rimaste dopo 5.000 persone, dice uomini, non sappiamo quante donne c'erano, sono tutte quanti saziati e sono rimaste 12 ceste di pani e di pesce. Lui aveva pace nel suo cuore. Quando va dalla figlia di Jairo e gli hanno detto: Signore, ai genitori, licenzia il Signore perché tua figlia è morta, e tutti che piangevano, e lui mise tutti quanti fuori. Lui aveva pace nel suo cuore perché sapeva che in quel momento questa piccola sarebbe risuscitata. E così possiamo andare avanti. Lui aveva pace nel suo cuore quando parlava con i suoi discepoli, con le moltitudini. Lui aveva pace nel suo cuore quando si appartava sul monte con i suoi 3 discepoli. Gesù aveva pace. Questa pace veniva solo, esclusivamente dalla relazione che lui aveva con il Padre. Perché è venuto sulla terra come vero uomo, vero Dio, ma anche vero uomo. E quindi vi era questo distacco dal Padre, ma relazionava, andava sul monte ogni giorno, parlava con Dio, e lui sapeva che tutto ciò che avrebbe chiesto al Signore l'avrebbe esaudito. Aveva pace quando era lì nel Getsemane e disse: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua volontà. Aveva pace pur sapendo che sarebbe andato a soffrire, a morire in quella croce per i miei peccati. Non so se è morto anche per i tuoi peccati, anche per i tuoi. E aveva pace nel suo cuore perché aveva questa relazione. È importante la relazione, cari. Tante volte nascono diversi problemi proprio nel contesto fra uomo e donna, o fra uomo e uomo nella chiesa, perché non c'è relazione, non ci si conosce, non si parla l'uno con l'altro, non abbiamo quel rapporto di amicizia. Gesù ha detto ai suoi discepoli: io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, perché avevo avuto una relazione con loro. Con la donna samaritana lì nel pozzo, lui ha avuto un dialogo, e si trovava da solo, giunge questa donna per prendere l'acqua nel pozzo, lui aveva pace perché poteva benissimo dire all'acqua di salire sopra e prendersi il suo bicchiere di acqua. No, la donna scende il secchio e dice: donna, dammi da bere, tu chiedi a me, faccio appello alla vostra conoscenza. Lui aveva pace nel suo cuore, e questa donna, quando incomincia a parlare, dice: certo, tu non hai marito perché ne hai avuti già 5. Sapeva tutto, Gesù sa tutto di te e di me. Ma lui ha pace nel suo cuore, lui vuole relazionare. Vi racconto questo episodio, che l'ho raccontato pure stamattina, ma come questo altri episodi. Mi ricordo che c'era un fratello, quando allora alla chiesa col pastore Filippo Weiss era tutta insieme, poi 3 chiese sono fuoriuscite, e uno di questi fratelli è andato con loro, era un poliziotto, non faccio il nome perché diversi di voi lo conoscete, ed io lo vedevo sempre come un fratello che era tutto per conto suo, col naso in su, non so se si dice col naso in su, alla francesina, col naso in su, così, tutto particolare. Ho detto: ma questo poverino nonno. E una notte avevamo la tenda montata, ha detto mia moglie: dove? Montepò, non mi ricordo se era Montepò, perché l'abbiamo montata in tanti posti di Catania, tante volte, ho fatto tanti turni di guardia di notte che non mi ricordo dove che era, ma in ogni caso capitai con questo fratello. Quando seppi che c'era lui di turno di notte con me, ho detto: ai ai ai, che nottata. Sapete, altro che tu passi una nottata con un fratello dialogando, parlando. Io già mi ero fatto un pregiudizio, avevo un pregiudizio di lui. Invece vi posso dire che è stata una bellissima nottata. dove abbiamo aperto il nostro cuore. Ho conosciuto questo fratello poliziotto e ho detto: ma Signore, quanto sei grande. Io mi ero fatto un pensiero, lo avevo giudicato in questo modo, ma quando c'è una relazione, quando c'è un dialogo, tu riesci a conoscere, a capire quella persona. Certo, non può essere una nottata, come anche se è stata una bella nottata lunga, ma c'è stato un buon tempo. Ma quando tu hai relazione, tante volte noi veniamo in chiesa a malapena conosciamo quello che è seduto al nostro fianco. Non abbiamo relazione l'uno con l'altro. E se succede qualche cosa, ah, ma questo fratello vicino a me batte le mani troppo forte. Ah, e quando si muove disturba tutti quanti. Abbiamo dei pensieri negativi, perché tante volte non abbiamo relazione con i fratelli, con le sorelle, con i nostri familiari, con il nostro collega di lavoro, con i nostri vicini di casa. Non abbiamo relazione. Gesù è venuto per creare relazione. Ed ecco che questa relazione ti fa comprendere sempre di più quella pace nel tuo cuore, riconoscere quella grazia. Quando noi abbiamo relazione con Dio, non possiamo fare almeno di comprendere la grazia del Signore. Quell'amore grande che quando eravamo peccatori Lui ha dato il suo unigenito figliolo per ognuno di noi. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. L'Eterno è stato attento, l'Eterno è attento quando tu parli con Lui. È stato attento ed è ascoltato. E un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Una parte di questi ebrei che erano ritornati dall'esilio, che avevano detto che la mensa dell'Eterno non era buona, e non era la mensa, non si parlava del pane, non si parlava del cibo materiale, si parlava di tutto quello che Dio aveva detto, che aveva promesso. La tua mensa è amaro, non è buona, perché hai promesso prosperità, hai promesso benedizione, hai promesso questo, ma noi non stiamo vedendo questo, andiamo in cattività. Perché andavano in cattività? Perché erano disubbidienti, chiamato il popolo dal collo duro. E allora ecco che offrivano non il meglio, offrivano lo scarto ed altro. Ed ecco che avviene, cercare di comprendere, un ravvedimento nel loro cuore. Hanno relazionato tra di loro e hanno detto: non è giusto che noi accusiamo Dio delle nostre mancanze. Ecco che sono ritornati in sé e hanno incominciato ad onorare Dio. Mi ricordavo stamattina quando con mia moglie, prima di conoscere il Signore, anche quando l'abbiamo conosciuto, i primi mesi non conoscevamo tutta la parola del Signore, non conoscevamo, perché magari non è stato mai insegnato in un modo domenicale, continuo, sulla decima, sul dare e questo e quell'altro. No, perché noi crediamo, come il Signore ha fatto, che ha dato il libero arbitrio, che ogni persona lo deve sentire nel proprio cuore, di poter offrire a Dio, al Signore. Ed ecco che mi ricordo con mia moglie che non ci bastava lo stipendio era uno solo, quello mio, e allora avevamo Samantha e Florinda, già nati, due bambine. E quando ci siamo convertite, Florinda aveva 2 mesi e Samantha 14 mesi. Ed un anno esatto, ho 12 mesi, no 14 mesi. Florinda 2 mesi, sì, certo, sì, giusto, 14 mesi aveva Samantha, perdonatemi, avevo perso il filo delle... E mi ricordo che non bastavano mai, lo stipendio non bastava mai. Quando abbiamo sentito questo in una predicazione, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma come faremo? Già non ci arriviamo. Però abbiamo messo, proprio come qui nel libro di Malachia e come in tanti altri, abbiamo messo Dio alla prova. Allora, per chi si ricorda, per chi è anziano come me, allora davano la busta con i soldi contanti là dentro. Ora i soldi li vede solo la banca, te la credo nella banca e te li prende col banco, mette d'altro e così via. E allora tiravamo fuori questi soldi, mettevamo, mia moglie mi ha ricordato, dice, prima che le persone pensano che mettevamo i soldi sul lenzuolo e poi andavamo a letto, magari se avessi un letto pieno di soldi mi ci corrigherei di sopra, perché i soldi sono sporchi se uno li striscia a terra, se uno li striscia a terra e li spende subito, non sono sporchi, sto scherzando. E mettevamo una tovaglia e mettevamo questi soldi, questo per questo, allora dal momento che abbiamo sentito i primi soldi, la decima per il Signore. Sappiate che ogni mese rimanevano dei soldi, non c'era più la farmacia che ci aspettava, ecco adesso c'è l'influenza della bambina, c'è questo, o c'è la macchina si è guastata, o c'è quest'altra cosa che è successo a casa, si è rotto il tubo dell'acqua, dobbiamo chiamare l'elettricista, Dio ci ha accompagnati e grazie a Dio ci sta continuando ad accompagnare. Quando noi relazioniamo con il Signore, guardate un altro esempio, vi faccio della parola del Signore del Nuovo Testamento. Quando a Gesù gli dissero a Gesù, perché tu e i tuoi discepoli non pagate le tasse? Pagate le tasse. Voi sapete, disse, chi è questa figura qui? È Cesare, da Cesare, quel che dice è Dio, quel che è di Dio. Ma poi disse a Pietro, vai nel lago, il primo pesce che tu prendi, apri la bocca e troverai lì un denaro, paga le tasse per me e per tutti i discepoli. Domandiamoci, Gesù era un rabbino, era un maestro, e i maestri di quel tempo avevano una moltitudine che li seguiva, e vi erano tante persone che stavano anche bene, lo dice la scrittura, che c'erano delle donne che stavano bene economicamente e sostenevano Gesù. Pensate che nel loro mezzo lui aveva pure il cassiere, aveva Giuda che era il cassiere, teneva la cassa, poteva dire in quel momento, si girava Giuda, prende i soldi della cassa e dalle paga le tasse. Lui non ha confidato nei beni terreni, lui non ha confidato nei beni degli altri o di lui stesso, ma ha voluto dimostrare, guardate, io ho relazione con mio padre provvederà. Oh, quanta fede ci vuole per questo. Fratello, se tu sapessi quello che io sto passando economicamente e così via, a chi stai affidando la tua economia? A chi stiamo affidando la nostra vita? Stiamo relazionando con Dio? E guardate che il denaro non si trovava nel ventre del pesce. È strano che il denaro è rimasto nella bocca del pesce. Doveva andare nello stomaco. Nello stomaco bisognava tagliare lo stomaco, tagliare la pancia, andare a cercare per prendere questo denaro. No, qualcosa di semplice. Mi comprendete? È importante. Gesù aveva pace nel suo cuore perché relazionava con Dio. Relazioniamo con Dio. Dice, non abbiate di essere affannati, pensierosi di che vi vestirete, di che mangerete. Dio provvede per gli uccelli dei cieli, non provvederà per voi se noi relazioniamo con Dio, se noi veramente onoriamo il suo nome. Date e vi sarà dato, e così continua. Quindi ecco che qui, questo scritto qui di Malachia dice, quelli che temevano l'Eterno hanno relazionato l'uno all'altro e hanno compreso la grazia di Dio che li aveva liberati dall'Egitto, da una schiavitù terrena, di un popolo che li dominava. E noi oggi abbiamo un'altra grazia, quella grazia spirituale, quel dominio della morte eterna che era su ognuno di noi e su ogni creatura, ma sui figli di Dio è stata cancellata per la grazia del Signore. E deve entrare la pace nel nostro cuore. Ora vi ho parlato di Gesù, vi voglio parlare degli apostoli, Paolo e Sila, in prigione. Erano stati bastonati perché avevano liberato una donna da uno spirito indovino. erano stati bastonati e messi nella prigione più buia, dice, nella cella più buia. Ma alla mezzanotte loro avevano pace nel loro cuore. Non hanno detto, ma guarda, abbiamo fatto del bene e abbiamo ricevuto del male. Loro avevano relazione con Dio. E in quella relazione a mezzanotte incominciarono a cantare al Signore. E le porte della prigione sono aperte. E i carcerati hanno accettato Gesù nel loro cuore. E il carceriere ha accettato Gesù nel loro cuore. Quanti di noi abbiamo questa pace per poter far sì che queste sedie si possano riempire tutte e portare persone, i nostri amici, i nostri familiari, i nostri vicini di casa al Signore, affinché anche loro possano gustare pace e grazia sia su di voi. Quella pace che poteva avere anche Giovanni lì nell'isola di Patmos, mentre era in cattività, era in prigione, lui aveva quella pace, relazionava con Dio. Ecco che Gesù gli apparve e gli parla e gli fa scrivere 7 lettere per 7 chiese dell'Asia Minore, e poi continua: faccio appello sempre alla vostra conoscenza del libro dell'Apocalisse e dà degli avvertimenti di quello che sarebbe avvenuto da poco tempo lì fino alla fine dei giorni. C'era pace nel suo cuore, c'era pace nel cuore di Pietro quando cade dalla finestra. C'era pace nel suo cuore, lui non corse, non si affrettò, scese con calma, scese lì, vide questo giovane che era morto, pregò ed è risuscitato. C'era pace nel suo cuore perché lui relazionava con Dio. C'è pace nel nostro cuore? Stiamo relazionando, stiamo parlando, quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. E un libro viene scritto perché Dio è attento. Lui ascolta la tua preghiera, lui ascolta la mia preghiera. Non ti affannare. Certo, le cose accadono perché viviamo in un mondo pieno di peccato. Sapete, non l'ho detto stamattina, ma lo voglio dire questa sera. Perché Dio ha permesso che Mosè non fosse cresciuto nel suo popolo? Lo sapete perché? Perché il popolo di Israele nel tempo di Mosè viveva nella schiavitù, e lo schiavo non ha mai un sentimento di liberare altri. Pensa forse solamente per se stesso, ma Dio ha permesso che fosse adottato nella casa del faraone, affinché nella casa del faraone, che era un popolo che conquistava, un popolo conquistatore, lui prendeva quello spirito di conquistatore e ha potuto liberare il popolo di Israele dalla schiavitù. Dio forse ti vuole fare adottare e ci ha adottati nei luoghi celesti in Cristo Gesù per farci cambiare la nostra mentalità di essere sempre bisognosi, sempre ma tutte a me mi capitano, ah ma non posso fare questo, ah non... Dio ci ha adottati e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti affinché possiamo essere dei conquistatori, conquistare la benedizione di Dio che già ci ha dato, conquistare anime che stanno morendo. Non siamo noi che salviamo. Io quando sento uomini che dicono io ho salvato questo, io ho salvato, tu non hai salvato nessuno, quello che salva è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si serve di te, si serve di noi. Alleluia cari, Dio ci ha adottati. Un'altra cosa vi voglio dire, perché lo sento, l'ho sentito e lo sento di comunicarvelo. Davide era stato unto re da Eliseo, da Samuele. E cosa succede? Ritorna a pascolare le pecore di suo padre. Perché? Per avere un sentimento giusto nel pascolare il gregge di Dio. Ma mentre pascola il gregge di suo padre, giunge il leone, giunge l'orso, e lui si addestra a sconfiggere il nemico. E quando giunge il tempo del gigante Golia, lui era preparato. Dio l'aveva preparato oltre la montagna, dove nessuno lo vedeva. E quando lui si trova davanti a Golia e vede il popolo che indietreggia, che si nasconde, e dice: chi è questo circonciso in filisteo che si permette di insultare le schiere dell'esercito di Dio? Loro non sapevano che Davide aveva ucciso il leone, che Davide aveva rincorso il leone e aveva ucciso l'orso. Non lo sapevano, perché era dietro il monte dove Dio ci prepara. Tante volte Dio prepara la tua vita per sconfiggere i giganti. Quanti giganti abbiamo nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia, nella vita della Chiesa? Quanti giganti ci sono? Dio ci prepara per sconfiggere quei giganti. E quando lui diceva che sarebbe andato per sconfiggere, tutti lo prendevano in giro perché non conoscevano Davide. Ma lui era già unto re, cari. Guarda, leggete la Bibbia. Lui già era unto, non è stato unto dopo, era già unto re mentre c'era il re Saulo. Però era ritornato a pascolare le pecore, il gregge di suo padre terreno, ma Dio lo stava preparando a pascolare il gregge di Dio e lo aveva addestrato dove nessuno lo vedeva. Alleluia. Allora, che bello. Oh, questo avverbio. Allora, quelli che temevano l'Eterno si sono parlati, cioè coloro che dicevano: ma perché stiamo insultando Dio? Perché stiamo dicendo a Dio che gli diamo lo scarto della nostra vita? Diamo il meglio. Si sono parlati e Dio dice: allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Cari, noi siamo chiamati ad essere giusti, perché siamo stati giustificati per fede, per quella fede che noi abbiamo in Cristo Gesù. Chi di noi vede Gesù? Però per fede noi vediamo Gesù in quella croce che ci ha liberati. Padre, tutto è compiuto. Questi uomini si sono ravveduti, questo popolo si è ravveduto e Dio ha scritto un libro, e in quel libro ha promesso che vedremo nuovamente la differenza fra colui che è giusto e colui che è empio. Vi invito ad alzarvi in piedi. Alleluia. Allora, quelli che temevano l'Eterno si sono parlati, hanno avuto relazione l'uno con l'altro. Che bello quando c'è relazione, quando c'è un dialogo, quando ci parliamo l'un l'altro, quando ci conosciamo. Oh, nel nome di Gesù, creiamo veramente quella comunione, quella relazione. Ma prima creiamola con Dio. Quando creiamo quella relazione con Dio, ci sarà quella pace nel nostro cuore. Anche quando tutto sembra andare storto, noi sappiamo che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Noi sappiamo che se Dio dice che siamo preziosi come la pupilla dell'occhio suo, Dio si prenderà cura di noi. Alleluia. Noi sappiamo che se Dio dice di a questo monte di spostarsi, Dio farà sì che quel monte si sposti affinché possiamo vedere la gloria di Dio. Allora, coloro che temevano l'Eterno, coloro che hanno compreso che ero nell'errore e hanno detto: Signore, ti chiediamo perdono, vogliamo essere dei redenti veramente, che non sono domenicali, che non vengono solamente il martedì per la preghiera o frequentano la cellula, ma che ogni attimo della nostra vita vogliamo temere te, vogliamo avere quella relazione con te, vogliamo, Signore, vedere la tua gloria, vedere la salvezza delle anime, vedere il frutto del tormento dell'anima tua. Per uomini e donne che non ti conoscono e stanno andando all'inferno, quando noi potremmo essere uomini e donne di redenzione per le loro vite, di salvezza per le loro vite, noi possiamo portare la redenzione nel loro cuore attraverso un Cristo Gesù che vive nel nostro cuore, perché abbiamo una relazione intima con Lui. Lode e gloria. Arabarashanta, arabarassia.